Oh, buddy.
Non so se a qualcuno di voi ho detto il mestiere che faceva mio padre. Comunque, mio padre faceva l'incastonatore di pietre preziose. Un mestiere un po' strano, che bisogna sempre spiegare ogni volta quando mi chiedevano che mestiere fa papà, incastonatore di pietre, cosa vuol dire? Allora, molto spesso per spiegarmi diceva fa l'orafo, ecco, perché l'orafo è molto più conosciuto come mestiere. E la cosa strana di mio padre, che ha scelto questo mestiere quando mio nonno faceva il muratore. E ci troviamo nel secondo dopoguerra, in un momento dove Napoli, città dove viveva mio padre, era devastata dai bombardamenti. E quindi era strano parlare di oggetti preziosi, no? Di gioielli, pietre preziose, valori, in un'epoca dove c'era molta difficoltà a Napoli. Eppure lui riuscì a imparare il suo mestiere. C'era proprio un quartiere a Napoli dedicato e portò avanti questo mestiere così particolare. In cosa consisteva? Gli fornivano a mio padre quella che veniva chiamata la montatura, cioè l'anello, l'orecchino, qualsiasi altra cosa, un monile qualsiasi, e lui doveva metterci sopra queste pietre preziose che erano brillanti, smeraldi, zaffiri, rubini e quant'altro, e poi doveva fare un po' il lavoro di incisione. Ecco, questo semplice lavoro, che non era per niente semplice, è quello che si limitava, fra virgolette, a fare mio padre. L'incastonatore doveva avere un'altra qualifica, quella di essere anche di gemmologo, cioè doveva sapere riconoscere che la pietra che aveva davanti era quella che dicevano di essere, quindi un brillante fosse un brillante, un topazio fosse un topazio e così via. Non solo, doveva riconoscere la qualità della pietra. E più era perfetta la pietra, specialmente per i brillanti, più aveva valore. Quindi il taglio, la lucentezza, se aveva delle impurità, che magari guardavi a occhio nudo non ti rendevi conto, però con appositi strumenti oculari si riusciva a vedere ogni imperfezione. Quindi c'erano diversi criteri per valutare se una pietra era preziosa. E che tipo di pietra si trattava. Io non ho mai imparato a fare questo mestiere, quindi saprei molto dirvi poco. Ma veniamo un po' alla parola di stamattina che vogliamo condividere, e si trova nella prima epistola di Pietro, al capitolo 2, vedremo i versetti da 4 a 10. Quindi prima Pietro 2, da 4 a 10, potete seguire qui sulla proiezione. Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, siete edificate per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa. Per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Fin qui la parola di questo messaggio, intitolato appunto Pietre Preziose, e vedremo tre punti che sono la pietra angolare, pietre viventi e la pietra d'inciampo. Il contesto di questa lettera. C'era la necessità da parte di Pietro di incoraggiare i credenti sparsi nelle chiese di Asia Minore, perché a seguito della persecuzione feroce che era partita da Roma in occasione dell'incendio, quello del 64 d.C., quello di Nerone per intenderci, era partita una persecuzione da Roma prima, perché era stata attribuita la responsabilità, la colpa di questo incendio ai cristiani. Quindi partendo da lì, questa persecuzione si stava espandendo a macchia d'olio per tutto il bacino del Mediterraneo. E quindi c'era bisogno che i credenti ritrovassero la loro identità, la loro preziosità davanti a Dio. Quindi questa epistola è proprio destinata a questo scopo, rivalutare la posizione del figlio di Dio malgrado le persecuzioni. E un po' ho scelto questo brano anche un po' sulla scia degli studi che abbiamo recentemente fatto sulla Chiesa, proprio per ribadire l'importanza e la responsabilità della Chiesa di Dio. Per questo brano ho scomposto un po' i versetti, li ho raggruppati in modo logico, in modo funzionale, così per esporre meglio. Non ho tolto, non ho levato, non ho aggiunto nulla alla parola di Dio, ma ho soltanto spostato dei versetti, quindi permettetemi un po' questa licenza. E quindi vedremo il primo punto, dove vediamo il versetto 4: accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Infatti, poi salto al verso 6, infatti si legge nella scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Poi la prima parte del versetto 7, per voi dunque che credete, essa è preziosa. Quindi questa pietra angolare. Ora, la prima cosa che si evince da questo brano, una delle prime cose almeno, è che ci sono delle parti in corsivo, e quando ci sono delle parti in corsivo si fanno dei riferimenti all'Antico Testamento. Allora, vediamoli subito questi riferimenti all'Antico Testamento che Pietro fa. E siamo nel Salmo 118, versetto 22, dove è scritto: la pietra che i costruttori avevano disprezzata è diventata la pietra angolare. Poi, Isaia 28, 16, perciò così parla il Signore, Dio: ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido, chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. E il terzo brano, sempre in Isaia, capitolo 8, versetto 14, egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo per le due case di Israele, un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme, molti di loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno persi. Ecco, questi un po' sui riferimenti, quei brani in cui pensava Pietro mentre scriveva. E Pietro di pietre se ne intendeva. Questo gioco di parole non sono io a farlo, non sono stato il primo a farlo, ma qualcun altro l'ha fatto, vi ricordate? Ovviamente, Matteo, capitolo 16, versetti 15-18, famosissimo brano, che leggiamo ancora una volta. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Dio vivente. Gesù replicando disse: tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Ora, a fronte di quello che sta dicendo Pietro, riferendosi a Gesù come pietra angolare, ovviamente non poteva contraddire quello che il Signore Gesù aveva detto di lui. E qui Gesù si stava riferendo all'affermazione, la pietra era l'affermazione che Pietro aveva appena pronunciato: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. È su questa affermazione che Cristo avrebbe edificato la Chiesa. Vi ricordate, abbiamo già parlato negli studi biblici. Quindi, una pietra vivente. E questo simoro, questa apparente contraddizione, no? Che fa subito riflettere, fa subito pensare. Una pietra che è vivente. Ma anche una pietra angolare. Che cos'era la pietra angolare? Bene, un tempo, quando si facevano le costruzioni di case, non c'era il cemento armato, non c'erano i pannelli di come si chiamano quei pannelli là che si montano lì, c'erano queste pietre che venivano costruite ad hoc e messe negli spigoli delle case, delle costruzioni, sono ancora visibili se fate caso in alcune costruzioni medievali. C'è questa pietra generalmente di marmo o di materia calcare, disegnata, scolpita apposta, che legava i due muri, li faceva tenere insieme. Okay? E veniva posta la base di questa costruzione. Poi c'erano i mattoni che componevano il muro, ma la base, questa pietra era importante, anomala ma importante, e veniva messa lì. E Quando Pietro fa questo riferimento a questa pietra importante, fondamentale, o fondamentale nel vero senso del termine, chi confida in essa non resterà confuso, perché quando tu c'hai un punto di riferimento preciso che non dà adito a dubbi di importanza fondamentale, non sei confuso, non sei distratto, hai ciò di cui veramente hai bisogno. Quindi chi si appoggia, chi crede in questa pietra, non resterà confuso. Questo è il primo aspetto. E poi dice che è una pietra preziosa, perché è la base della Chiesa. Non è una pietra qualsiasi, è una pietra preziosa, che è costata anche lavoro per farla. Vedete tutti i riferimenti, no? Tutte queste analogie che Pietro usa, anche Paolo lo faceva, il Signore Gesù lo faceva. Quante similitudini troviamo nella parola di Dio. Quello su cui tutto poggia. Nessun altro, solo il Signore Gesù. Non è Pietro, non è qualsiasi altro apostolo, nessun altro. È la sua parola. Così vediamo le pietre viventi. Anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Poi salto al verso 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi, che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi, che non avete ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Non sono lusinghe varie che Pietro sta facendo ai credenti di queste chiese, sono delle realtà che fanno parte della vita dei credenti. Non è che si stava in qualche modo, no, abbindolando, tenendosi buoni per qualche motivo, no, stava ribadendo delle realtà che caratterizzano i figli di Dio. E sono anch'essi viventi, sono anch'essi pietre viventi, come lo è Gesù. E questo viventi mi fa pensare a qualche cosa che vivo, vivifica. Il mondo di fuori ci vede morti, ci vede spenti, ci vede smunti, perché non siamo smart. Quando ero giovane, molto più giovane, negli anni 80 c'era il mito della persona smart, la persona che era sempre lì in movimento, che si era da fare, che saltava di qua, di là, era divertente, gioviale, non si fermava mai. Era questa un po' la figura a cui tutti volevano tenere. E quando vedevano giovani, come lo ero io, come vedo tra voi, che si fermavano, meditavano, pregavano, non seguivano l'andazzo di questo mondo, ci dicevano che eravamo morti. Morti. Ma qui parla di qualcosa di vivente. Perché siamo stati vivificati da colui che è la pietra angolare vivente, e necessariamente allora viene vivificato, viene data quella spinta, quella scossa che ti consente di fare una vita diversa, la vera vita. E Pietro vuole dare una ventata di freschezza in tutto questo, dichiarando cose nuove. Lui, che viene da un contesto anche religioso, no? Di vecchio stampo, vuole dichiarare cose nuove e parla di una casa spirituale. È il nuovo tempio, abbiamo parlato anche di questo agli studi, vi ricordate? Questo nuovo tempio formato da nuovi mattoni che sono i credenti, che sono i figli di Dio. Quindi non più una costruzione fisica, ma una costruzione spirituale, una casa spirituale, così come la chiama Pietro. Quindi nuovi mattoni, nuovi collanti, che sono anche dei sacerdoti. Sapete, il sacerdozio non è finito. C'è ancora il sacerdozio, e ogni figlio di Dio è sacerdote. Siamo chiamati a fare dei nuovi sacrifici, nuovi sacerdoti che fanno nuovi sacrifici. E quali sono questi nuovi sacrifici? Da non confondersi ovviamente con il sacrificio unico, definitivo, totale, universale, costoso, che ha fatto il Signore Gesù per la salvezza di ognuno di noi. Quindi, da non confondere con quel sacrificio, ognuno di noi è chiamato a fare dei sacrifici. Quali sono questi sacrifici? Ci sono tanti spunti. Innanzitutto offrire se stesso, la propria vita, il proprio tempo, le proprie risorse, proprio il proprio essere nel servizio di Dio. E dove se non in Romani 12, al capitolo, al versetto 1. Risorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Un altro sacrificio l'abbiamo appena fatto 10 minuti fa, un quarto d'ora fa. Qual era? Mezz'ora fa? La lode. Sacrificio di lode. In Ebrei, capitolo 13, verso 15, per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. E guardate che adesso noi lo facciamo tranquillamente in una sala, la legge ce lo consente, ma ci sono posti nel passato e ancora nel presente dove questo ti rischiava la vita. Altro che sacrificio, proprio il vero senso della parola. Ma noi, ecco, offriamo questo al nostro Signore, anche se non siamo minacciati, anche se non siamo perseguitati per questo senso. E quindi anche la carità, versetto successivo, sempre in Ebrei capitolo 13. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Ciò che abbiamo, non il superfluo. Vi ricordate l'offerta della vedova e del pubblicano fariseo? Cosa disse Gesù in quel momento? Che si ricorda? Cosa aveva dato la vedova? Tutto quello che aveva. Tutto quello che aveva. E cosa aveva dato pubblicato? Pubblicano? Quello che aveva in più, quello che gli avanzava dalla tasca. Quindi non è nessun sacrificio. Allora mettiamoci bene in testa una cosa, e lo ribadisco questo. Non ci viene chiesto qualcosa in più che ci avanza, ma qualcosa che ci costa. Il Signore Gesù gli è costata la vita. E noi cosa ci sta costando? Quindi mettere insieme quello che abbiamo. Perché di tali sacrifici, non di altri, che Dio si compiace. Ancora, portare anime a Dio. In Romani 15, versi 15 e 16, ma io vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti per ricordarvi di nuovo, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio, di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri. Potete avere un bicchiere d'acqua, per favore? Esercitando il sacro servizio del Vangelo. Non ci ho mai pensato a questo. Il sacro servizio del Vangelo, affinché gli stranieri, attenzione, diventino un'offerta gradita, sacrificata, scusate, santificata dallo Spirito Santo. Quell'evangelizzazione, quel portare anima a Dio, quel parlare di Dio per il Vangelo, la distribuzione, l'evangelizzazione, sono sacrifici che Dio gradisce. Dio ha fatto, ripeto ancora una volta, ha fatto quel sacrificio perché le anime venissero salvate, noi facciamo questi sacrifici. Ok? Ultimo, ma non per ultimo, la preghiera. Apocalisse 8:3. E venne un altro angelo con un incensiere d'oro, si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché li offrisse come le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. Sono le preghiere di tutti i santi che sono gradite a Dio. L'odore delle preghiere. Grazie. C'è molta confusione in alcuni ambienti religiosi, no? Dove vedete questi incensieri. Si mette un po' di stavolverina, si mette a fuoco. Veniva fatta una cosa del genere in Israele, ma qui parliamo di altri profumi, di altre preghiere, sono quelle che sono veramente valide. Quindi, cosa dice Pietro per noi? Eletti, scelti, santi, qualcosa di prezioso che si mette da parte per qualcosa di speciale. Degli strumenti importanti per servizi importanti, E mi fa ricordare un po' quando si mettono da parte le stoviglie, no? Buone per occorrenze particolari. Non so se si usa ancora nei matrimoni, però una volta, almeno quando sono sposato io, c'era il servizio buono che si regalava. Allora, le stoviglie, le posate, le tovaglie, no? I bicchieri, no? E le metti dentro la vetrinetta, si è fatta apposta con la vetrinetta, li mettevi là dentro. Allora, soltanto le grandi occasioni si tiravano fuori, perché se si rompevano, si sciupavano. Ecco, noi siamo con le stoviglie così importanti, che vengono tirate fuori per compiti importanti. Siamo degli operai specializzati per Dio. A Dio non, Dio non vuole la bassa manovalanza, non gli interessa. Vuole degli operai specializzati per compiti particolari. Anche se poi siamo chiamati a fare dei servizi umili, ma questo non è che ci denobilizza, ma ci dà un titolo particolare. Per un popolo acquistato, ecco, questo di nuovo riportiamo all'opera di Gesù che ha acquistato questo popolo col suo prezioso sangue. Per quale scopo? Testimoniare della nostra vita trasformata da Dio. Ecco, le virtù di Dio, questo è lo scopo della Chiesa, portare avanti queste virtù. E questo c'è un nuovo popolo di Dio, anche qui c'è qualcosa di nuovo, che va al di là delle etnie, delle lingue, delle culture, delle religioni, delle tradizioni, delle razze, che è diventato oggetto della misericordia di Dio. Noi che eravamo destinati ad essere distrutti, siamo diventati oggetto della misericordia di Dio. Questo è il popolo di Dio, questa è la Chiesa. E poi c'è un altro problema. Vediamo al punto 3, la seconda parte del versetto 7, e versetto 8. Ma, attenzione, per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo però, e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e a questo sono stati anche destinati. Si narra di una storia inventata, perché non c'è traccia, non è scritta da nessuna parte, è diciamo una parabola non scritta, ecco, che è ambientata all'epoca della costruzione del Tempio di Salomone, e la quale illustra molto bene questo che sta dicendo Pietro. Ora, come dicevo prima, accennavo prima, le pietre usate per la costruzione del Tempio venivano preparate in una cava lontana dalla costruzione, dal cantiere, questo è scritto invece, e c'erano non so quanti scalpellini che si mettevano lì giorno e notte a preparare queste pietre, che poi venivano trasportate dalla cava al cantiere e venivano assemblate, montate con la calce, ok? E un giorno gli operai, i costruttori, vedono una pietra che era stata inviata dalla cava, molto strana, con una forma molto strana, diversa dalle solite, brutta anche da vedere, e non sapendone che fare, la prendono e la portano, buttano via, lontano dal cantiere. Questa pietra rimane lì, sepolta, comincia a crescere l'erba sopra, il muschio, no? Quello che succede se tu lasci una pietra su un campo. Verso la fine della costruzione del Tempio, i costruttori, i muratori, chiedono alla cava una pietra particolare, proprio quella che serviva lì. E quelli della cava gli rispondono: guardate che noi ve l'abbiamo già mandata questa pietra. Allora i costruttori cominciano a cercare in giro dove sta la pietra, alla fine la trovano, quella lì, buttata lì, piena di questa erba, questo muschio. La prendono e la mettono nel giusto posto dove andava, perché era esattamente quello il posto dove andava questa pietra. Ora, questa storia, per fare un po' riferimento al Signore Gesù, che era stato mandato, era stato rigettato dai farisei, dai pubblicani, la prima volta che è venuto. Ma ci sarà una seconda volta dove lui verrà come re dei re, signore dei signori, e come giudice. A quel punto tutti lo dovranno necessariamente considerare, solo che alcuni saranno gioiosi, perché l'avevano a suo tempo considerato come salvatore, come la pietra angolare. Altri invece saranno giudicati. Questa è la differenza e questo è il risvolto di questa pietra angolare quando viene rigettata. Quindi, da una parte la pietra di salvezza, che è la base della Chiesa, dall'altra parte una pietra di condanna, un macigno che ti schiaccia. Perché quella pietra, che forse è scomoda, si pensa che sia inutile, sia brutta da vedere, in realtà è la pietra che ti condanna. Se tu non credi alla sua funzione, se tu non credi al vero uso, al vero scopo di questa pietra angolare. Ecco la differenza degli uni e gli altri. Ed è inevitabile che questa pietra non rimarrà ininfluente. O sarà una pietra di salvezza o una pietra di condanna. E così Pietro poteva anche dire altrove, leggiamo in Atti, a capitolo 4, versetti 11 e 12, egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata, quindi non è la prima volta che lo dice, ed è divenuta la pietra angolare. E in nessun altro è la salvezza. In nessun altro è la salvezza. Perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. La pietra di salvezza. Quindi, le pietre preziose, quando si acquistano, vanno mostrate. Vuoi dire, una cosa che tu lo dici, guarda, io ce l'ho, c'ho un brillante, e lo tieni in cassaforte, sì, però non lo vede nessuno. E magari si tiene in cassaforte perché ha un certo valore. Però lo scopo non è quello, lo scopo è quello di mostrarla, montata su un anello. E più, facendo riferimento a noi come pietre preziose, più ci perfezioniamo e più aumenta la lucentezza. Più leviamo quelle impurità da questa pietra e più aumenta il valore. Ma deve essere una crescita, un perfezionamento coerente, genuino, sincero, non ipocrita. Non è che tu ti lavi un attimo la faccia e ti fai vedere bello e dentro sei sporco, perché il vero gemmologo le sa riconoscere l'impurità, non guarda soltanto la facciata. Quindi, vogliamo farci trasformare da Dio, perché questa pietra sia sempre più pura. E vogliamo essere anche la giusta pietra incastonata nel giusto posto, si chiama castone, la parte della la sede dove va messa la pietra, insieme anche a altre pietre. Mio padre mi faceva vedere dei gioielli che adesso non si usa più, non so perché, perché magari ci sono altri tipi di gioielli, magari ci sono i device, ci sono i smartphone, però mi piaceva vedere dei gioielli, degli anelli molto larghi, lui chiamava fasce, dove magari al centro c'era un brillante e intorno incastonati c'erano zaffiri o rubini o smeraldi, e insieme in modo armonico facevano un unico gioiello bello da vedere, che brillava. E lui, quando lo spazzolava alla fine del lavoro, mi faceva vedere che c'era una luce allucinante, era molto bello. Quindi noi siamo quelle pietre, magari non siamo il brillante che brilla più di tutti, il diamante che sta al centro, ma mi serve un piccolo rubino che sta da una parte, però possiamo essere anche quello, in questo gioiello che insieme formano qualcosa di bello, che l'orefice, l'incastonatore ha creato. Capite la similitudine? E quindi dobbiamo un po' capire che pietra siamo noi, falsa, vera, in mezzo a questo anello, chi siamo? Quanto luccichiamo? Quanto gli altri ci vedono luccicare? E come facciamo a fare questo? Il brano che segue, di questo prima Pietro 2, Pietro dà delle direttive in merito. Vogliamo leggere insieme? Quindi verso 11 e 12, carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, ecco, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattore, osservino brillare le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Vogliamo pregare. Sì, Signore, Tu ci hai scelti, ci hai considerati preziosi agli occhi Tuoi, perché, Signore, Tu hai voluto trarci da questo mondo per darci un futuro migliore, eccelso. E grazie, perché questa è la Tua grazia che si è riversata verso ognuno di noi, la Tua misericordia che ha voluto fare di noi un popolo speciale. riunirci con le nostre mancanze, le nostre difficoltà, i nostri difetti, ma tu ci hai resi tali figli tuoi. Tu ci hai resi coloro che tu hai voluto gradire e fare qualcosa di speciale per ognuno di noi. Grazie perché noi possiamo rispondere con dei sacrifici nostri, così come tu ci hai ordinato, e mettere da parte proprio il meglio per te. Quindi, Signore, il popolo di Israele offriva degli animali perfetti, noi vogliamo offrire delle opere di adorazione perfetta per te. Aiutaci a farlo, Signore, proprio per le nostre difficoltà che abbiamo, per essere dei tuoi figli graditi. Nel nome di Gesù. Amen.